Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, siccome siamo immersi nella rievocazione, nella commemorazione dei nostri defunti, siamo nel pieno mese di novembre, vi volevo proporre una riflessione, ecco, se volete, appunto una meditazione che riguarda sia la nostra vita spirituale, ecco, che il bene che possiamo fare ai nostri cari defunti e anche a quelli che non conosciamo, ai defunti tout court, diciamo, ecco, a tutte le persone che hanno prima di noi valicato la soglia dell'eternità. Ecco, premettiamo innanzitutto una breve preghiera all'Immacolata, così ci mettiamo appunto in uno stato di protezione, ecco, proprio di intermediazione anche della Madonna Immacolata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Vergine Immacolata Maria, la Regina degli Apostoli, prega per noi. Ecco, anche questa preghiera, naturalmente, cari amici, ci introduce nel tema che vogliamo trattare questo pomeriggio. Sì, perché proprio nella preghiera dell'Ave Maria, nella seconda parte, quindi dopo il saluto angelico, che è la prima parte di questa meravigliosa preghiera che noi rivolgiamo nel rosario, no? 50 volte in ogni corona del rosario rivolgiamo alla Madonna. Ecco, nella seconda parte, a un certo punto, troviamo questa invocazione, questa espressione, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Perché invochiamo questa specialissima espressione della Madonna, alla quale noi, che viene supplicata, ecco, affinché preghi per noi non solo durante la nostra vita terrena, ma soprattutto nell'ora della nostra morte. Beh, cominciamo proprio con l'osservare questa cosa, perché è vero, noi ripetiamo nella preghiera del Santo Rosario tante volte l'Ave Maria, fa parte delle nostre preghiere del mattino, fa parte anche delle nostre preghiere della sera. Appunto il Santo Rosario. Siamo in un mese nel quale il Santo Rosario lo possiamo pregare anche per i nostri cari defunti. E in questa preghiera, però, alla fine noi ci mettiamo questa supplica alla Madonna: prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Si vede che se per 50 volte ogni corona, ecco, noi ripetiamo questa supplica, se per chi recita il rosario completo arriva a 200, a dirla 200 volte, ecco, vuol dire che è importante, deve significare qualcosa, ecco, deve significare qualcosa. E in effetti, cari amici, ci rendiamo conto che per coloro che hanno capito che cos'è la vita, il fine ultimo della nostra vita, che è poi quello di conoscere, adorare, servire il Signore su questa terra per poi goderlo nella vita futura. Per coloro che questa cosa l'hanno capita e hanno adeguato la propria vita, la propria condizione di vita, la propria giornata, diremmo, no? A conservare la grazia di Dio. conservare l'amicizia con Dio, a cercare di glorificarlo in tutti i modi, amando anche il nostro prossimo. E perché ha compreso questo, questa supplica è naturale, perché si riconosce che la vita è un impegno, è una missione alla quale siamo stati chiamati, senza che noi lo volessimo. Noi ci troviamo, cari amici, a vivere una vita, un'unica vita, come dice molto bene San Paolo, no? Destino dell'uomo è quello di vivere una sola volta, con buona pace di quelli che pensano che ci sia la reincarnazione, tutte queste storie qua, no? L'uomo è destinato a vivere una sola volta. Dopodiché, dice San Paolo, viene il giudizio, quindi la nostra vita è questa qua. E questa qua, quanta ne è? Qui dipende da persona a persona, no? Chi di noi è andato a farsi un giro nel cimitero, che è meglio che lo chiamiamo Campo Santo, ecco, chi di noi è andato al Campo Santo non solo presso le tombe dei propri familiari, ma girando magari per questi viali che sono anche in molti camposanti, in molti cimiteri, sono bellissimi, avrà visto una miriade di lapidi, di tombe nel terreno, addirittura di mausolei, di loculi che possono essere dal più umile al più sfarzoso. Addirittura, beh, chi abita a Roma, faccio per dire, può andare al Verano oppure in qualche altro camposanto, si trova davanti a dei veri e propri monumenti. Ma che ci stanno a fare? Che ci andiamo a fare lì? A fare che? A trovare chi? C'è qualcuno lì? O ci sono soltanto pietre? O ci sono soltanto lampade? Ebbene, cari amici, noi crediamo fermamente che i nostri cari, i defunti, coloro che sono passati da questa vita attraverso la porta della morte, non sono perduti, non sono morti, non sono svaniti nel nulla. Quelle immagini, quei corpi che sono stati umiliati dalla morte, quei corpi, i nostri corpi, risorgeranno. La loro identità, la loro coscienza, il loro io, la loro personalità perfino, si è staccata dal corpo, perché è l'anima, e vive in un'altra dimensione. Poi torneremo tutti su questa terra l'ultimo giorno, e quindi anche quei corpi riprenderanno vita. Uno dice, ma possibile questo? Sappiamo, no, che se apriamo, andiamo a vedere, no, le piramidi di Giza, dove sono state trovate le mummie, si sono sforzati i nostri amici egiziani, no, di imbalsamare i corpi, di andarli a trattare con degli aromi, oli, balsami, li hanno avvolti strettamente nelle bende, li hanno ficcati, come si usa, li hanno messi sotto una montagna di pietre, che poi sarebbe una piramide, che è una vera e propria montagna di pietre. Eppure, quando siamo andati ad aprire qualche piramide, che cosa abbiamo trovato? Un mucchio di ossa impolverite, polverose. Non c'è stato niente da fare, per quanto loro abbiano lottato contro la corruzione, contro l'arrivo della morte, questa morte è arrivata lo stesso e il corpo si è disfatto, quindi la corruttibilità è inevitabile. Però Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, e noi sappiamo, ce l'ha detto nostro Signore, che li risusciterò, ha detto Gesù, no, li risusciterò nell'ultimo giorno. Scusatemi un attimo. Allora. Ecco, no, volevo fare una piccola. Dunque, non è, come si usa a dire, non è una preghiera vana. Non, purtroppo, adesso vedremo subito, in questi nostri tempi così materialisti, così scientisti, si tende a non credere a questa realtà della nostra risurrezione. Per cui le nostre preghiere per i defunti non sono parole gettate al vento. Tutt'altro, tutt'altro. Se potessimo vedere le anime del purgatorio, come è avvenuto per alcuni mistici, anche per alcuni santi, compreso Padre Pio, ecco, le anime del purgatorio andavano a bussare alla porta del convento, certe volte addirittura si facevano trovare nel refettorio davanti al fuoco, no? Padre Pio qualche volta l'ha raccontato lui stesso, no? Stava nel refettorio del convento di San Giovanni Rotondo. A un certo punto vede un frate che, no, prima voglio dire un altro, vede un signore che sta lì presente. E allora gli chiede, dice, ma tu come hai fatto a entrare? Cioè, qui le porte sono chiuse, che sei rimasto chiuso dentro, dice. E questo dice, no, io sono, pensate un po', no? Io sono un'anima del purgatorio, sono vissuto qui a San Giovanni Rotondo e sono morto bruciato perché una notte sono andato a dormire con forse una sigaretta accesa, ha spiegato bene l'anima, per cui ha preso fuoco il suo pagliericcio. E questa persona è morta ed era morta qualche secolo prima di questo episodio, insomma. Allora, mio padre, sono venuto a chiedervi delle preghiere, delle messe in suffragio perché ho bisogno di messe per arrivare in paradiso. Attenzione, aveva bisogno di messe, di suffragi, di preghiere per arrivare in paradiso. Padre Pio non si è scomposto, ha detto va bene, pregherò per te. Non so se ha detto da domani reciterò la Santa Messa per te, compagnia bella. Ad ogni buon conto, il mattino dopo, questo ha detto il suo nome, che era morto nel 1800, 700, adesso non ricordo, e il mattino dopo, Padre Pio, va a parlare con il priore del convento, che mi sembra fosse Padre Benedetto, si chiamava, anche qui sto andando un po' a braccio, un po' a memoria, e gli dice, gli racconta quello che era successo la sera prima. Ora potete immaginare Padre Benedetto che dice, oh, mamma mia, cioè qui. Una cosa incredibile, no? Però allora lui che cosa fa? Siccome questo era vissuto, era morto a San Giovanni Rotondo, va all'anagrafe, va all'ufficio, no? Dell'anagrafe dei nati e dei morti di San Giovanni Rotondo per vedere se effettivamente c'era un tizio così che, cari amici, trova esattamente quello che aveva detto Padre Pio, cioè trova che un tizio il tot giorno era morto, bruciato proprio lì nel convento dove era stato ospitato. Perché? Perché si era bruciato, aveva preso fuoco il suo materasso. Quindi il riscontro, cioè Padre Benedetto va all'anagrafe e trova che tutto era vero. Quello che è stato detto da quest'anima, naturalmente, era tutto completamente vero. Qual è il punto importante di questa storia, cari amici? Qual è il punto importante? Quest'anima ha detto che aveva bisogno della celebrazione di sante messe e di preghiere per arrivare in paradiso. Di questi eventi, di questi episodi, ne potremmo raccontare parecchi. Forse voi ricorderete quello più famoso di tutti, no? Che è l'anima di Montefalco. Ma praticamente è successa una cosa simile a questo che vi ho appena raccontato. Quindi, però questo ci corrobora, ma aumenta la nostra fede nel fatto che non solo c'è una vita nell'aldilà, come diciamo, no? C'era un vecchio film di Nino Manfredi, no? Per grazia ricevuta, dove a un certo punto uno sfegatato farmacista molto materialista, no? Ecco, che lo aveva indottrinato al personaggio, adesso non voglio dilungarmi in queste cose, però aveva indottrinato a Nino Manfredi, no? Dicendo: guarda che la vita devi goderla, una visione della vita da epicurei, una visione della vita edonista, cioè come diciamo anche tanti di noi, no? Pensa a campare, pensa a divertirti finché c'è vita, c'è speranza, eccetera, eccetera. Che però poi all'ultimo momento si era sul letto di morte, aveva baciato il crocifisso, no? Allora Nino Manfredi se ne esce fuori con questa battuta, dice: anche lui è uno di quelli che invece de morì, ha detto in romanesco, anziché de morì, ha preferito annà all'altro mondo, no? Eh sì, aveva ragione, noi non moriamo, andiamo all'altro mondo, c'è la nostra realtà eterna che si decide prima del nostro ultimo e anche durante il nostro ultimo respiro, cari amici. Si decide in quel momento. Ecco perché noi alla Madonna diciamo: prega per noi peccatori adesso, perché così capisco qualcosa, e nell'ora della nostra morte. Amen. Detto questo, quindi detto il fatto che sì, nel mese di novembre noi ci rechiamo, facciamo celebrare messe, ci rechiamo nei cimiteri, i più zelanti, i più bravi hanno lucrato l'indulgenza della festa dei defunti, no? Sapete che il 2 di novembre, alla festa dei defunti, si poteva lucrare l'indulgenza plenaria da applicare una sola volta all'anima di un defunto, e con le solite condizioni, cioè partecipare alla Santa Messa, andare al cimitero, andare in una chiesa, fare la comunione, recitare le preghiere di rito, quindi Pater, Ave, Gloria, poi un padre e un credo, questa è la prassi, e poi confessarsi, quindi o 7 o 8 giorni prima, mi sembra, 8 giorni dopo, il 2 di novembre. Quindi tempo scaduto. Che vuol dire? Che non possiamo fare più niente. Al contrario, se non abbiamo avuto modo di lucrare l'indulgenza, per esempio per un nostro caro, per un padre, per una madre, per un fratello, per un figlio, cari amici, quanta gente ha perduto un figlio o addirittura più figli. Quante lacrime si versano, quanti lutti ci amareggiano. Questo è il mese di novembre. La cronaca ci dice che oltre a tutte le vicende terribili di questo nostro momento presente in cui viviamo, guerre di qua, guerre di là, abbiamo appena passato un periodo che speriamo che non si ripeta, però qualcosa ancora c'è di epidemie, pandemie e quant'altro. Morti, ci sta un telegiornale, no? La mattina, che viene dato in genere sul terzo canale della Rai, dove racconta un po' tutte le vicende, non come il telegiornale classico, ma fa vedere regione per regione che cosa è successo qua, che cosa è successo là. Non vi dico quante disgrazie. E chi è morto sul lavoro, e chi è morto per incidente stradale, e chi è morto perché è stato ammazzato, e chi è morto perché è ha fatto un'operazione che doveva essere una sciocchezza, è diventata una tragedia, una ragazza è morta a 22 anni. Ecco, se ne sentono, cari amici, di tutti i colori, di tutti i colori, i morti e quelli che stanno per morire. Ecco. Tant'è vero che se volevamo dare un titolo a questa nostra riflessione, a questa nostra piccola meditazione, gli potremmo dare questo titolo qui, ecco, Novembre e la torre di Siloe. Adesso vediamo di che si tratta, no? Fino adesso abbiamo detto che le cose vanno sempre più o meno nello stesso modo, tanti di noi inaspettatamente muoiono, rendono l'anima a Dio, come si usa dire. E se percorrete i viali del cimitero, che cosa vedete? Vedete una fila sterminata di lapidi che possono essere i nostri cari, dopo vedremo che fine hanno fatto, e possono essere persone a noi estranee, mica sono soltanto vecchiarelli, mica sono soltanto centenari, ci sono e sono quelle che commuovono di più. Tombe di giovani, chi è morto per un incidente stradale, soprattutto molti ho visto con la motocicletta, con le moto. E poi in genere su queste lapidi noi che cosa troviamo? La fotografia del giovane vicino a una moto, e magari troviamo dei simboli tipo il casco, tipo quello, oppure altri giovani morti per droga, o altri giovani morti per malattie fulminanti. Noi troviamo, per grazia di Dio sono sempre di meno, le tombe dei bambini. Io ne ho viste tante al cimitero della mia città, di bambini che sono proprio angioletti di Dio, chi è morto a 6 mesi, chi è morto a 1 anno, chi è morto a 3 anni, qualcuno è morto a 6 anni. E lo strazio dei genitori stava scritto sulla lapide, no? Figlio mio, papà e mamma, ti affidano le mani. Lapidi con queste parole. Ti ringraziamo per la tua esistenza e non per la tua morte. Ringraziamo a Dio che ti ha dato a noi per un breve tempo. Quante ne troviamo di queste? Quella famosa preghiera di Sant'Agostino: non piangete per me perché io ora sono nella luce, no? Se mi amate non piangete per me. Ed è giusto, non dobbiamo piangere che. Non dico che lascia il tempo che trovano, perché qualsiasi moto del nostro cuore, qualsiasi espressione d'amore vale, altro che se vale. Però quell'anima ha bisogno di sante messe, ha bisogno di preghiere, ha bisogno di suffragi. Guardate, voglio ricordare un fatto che spesso magari ho ripetuto e lo voglio fare ancora una volta. No? Ricordo di un sacerdote una bella omelia durante un funerale, sapete, durante queste, tra virgolette, no? Misteriose esequie cristiane. Parte il fatto che molti che fanno, molti aspettano coloro che hanno avuto il lutto, li aspettano fuori dalla chiesa, cioè non entrano neanche in chiesa, fumano fuori della chiesa, no? Ecco, magari l'unica occasione che ci avevano per assistere a una santa messa se la giocano pure quella per fumare fuori della chiesa e per parlare al telefonino. Poi all'ultimo, quando tutto è finito, danno le condoglianze, condoglianze, condoglianze. Pensate quanto capiamo, no? Pensate quanto capiamo di che cosa siamo e di che cosa siamo fatti, no? Allora, questo sacerdote si avvicina all'ambone per diciamo così, l'omelia e anziché fare come fanno tanti, no? Ricordare l'omelia, indimenticabile, eccetera, eccetera. Questo sacerdote, guardando anche un po' le facce delle persone, che credetemi, sarà anche esperienza vostra, ci sono persone che durante le esequie cristiane, durante la messa del funerale, siccome non vanno mai a messa, ma ci vanno soltanto quando muore qualcuno, non sanno rispondere a una parola della Santa Messa. Cioè, non sanno rispondere. Non sanno dire, non so, le formulette, no? Che noi diamo in risposta durante la liturgia, della parola, durante l'introito, durante il confidio, non sapevano niente, non sanno niente, stanno lì, un po' impietriti dal dolore, se vogliamo, no? Che spesso si tratta di parenti, vicini, familiari, figli, eccetera. Ma questo sacerdote che fa? Guardando le facce delle persone, certe volte anche il mutismo, delle persone durante il funerale, presente lì naturalmente, sul trespolo stava la bara, ecco, e il sacerdote dice, anziché parlare panegirico, no? Cioè le lodi, così, colà, dice, guardate, davanti alla morte, si può reagire, si può, diciamo, sì, reagire in tre modi diversi. La gente cominciava a dire, ma che vorrà dire, no? Dice, tutti questi tre modi sono caratterizzati da tre verbi, o comunque insomma tre avverbi, che cominciano tutti con la lettera R. Allora, capite? Le persone cominciavano a dire, ma che significa? No? Guardate, davanti alla morte si può reagire con la ribellione. Inizia per R, con la ribellione. Noi non accettiamo la morte. E guardate che in questo sottoinsieme, dell'insieme degli esseri umani, che davanti alla morte reagiscono con la ribellione, troviamo l'insieme più numeroso. Molti di noi non solo non accettano la morte, trovano che la vita sia assurda a causa della morte, ma poi addirittura c'è la ribellione. Non mi dovevi lasciare qui solo sulla terra. Ribellione. Dio ti si è preso, ecco, cattivo, no? Questo è, praticamente c'è la ribellione contro la morte, fatto molto grave, no? Molto doloroso. E allora tutti quanti cominciano ad aprire le orecchie, ribellione. Il secondo modo è la rassegnazione. La rassegnazione. Beato chi ci arriva innanzitutto, no? Che non sta nel primo insieme, sta già in questo secondo insieme. Quelli che davanti alla morte reagiscono con la rassegnazione. Ahimè, sono rassegnato. Dalle parti di mie si dice così. E che vogliamo fare? Ha finito di soffrire. Quante volte, no, sentiamo queste cose qua? Ci rassegniamo. Che dobbiamo fare? Sappiamo che la morte è ineluttabile, perché viene vista non come quello che è e che vedremo, ma come qualcosa che è uno spauracchio, un tabù, un qualcosa di inconcepibile, davanti alla quale come si fa ad avere fede, eh? Se poi dopo dobbiamo, la nostra vita finisce là, però molti si rassegnano, sono rassegnati. Accettiamo questa morte, che vogliamo fare? Era vecchiarello oppure è la malattia che non perdona? E che vogliamo fare? Lui dice esiste un terzo modo di reagire alla morte. Tutti quanti ancora più attenti, no? Questo modo, dice il sacerdote, è tutto nostro, è tutto cristiano, tutto cattolico, no? È tutto cristiano. Il terzo modo è la risurrezione. La risurrezione. Noi davanti alla morte reagiamo con la risurrezione. Pensate un po' alla gente che diceva: che vuol dire? Allora il sacerdote ha spiegato che la morte, vedete, non ha l'ultima parola nella nostra vita. Non ha l'ultima, come credono gli atei, anzi, come non credono gli atei, come credono i miscredenti, come non credono quindi i miscredenti, come credono gli agnostici che non credono a niente. Per noi la morte è una porta che per grazia di Dio noi troviamo aperta, una porta verso l'eternità. Però attenzione, prima di questa eternità, noi verremo giudicati, noi saremo giudicati da Dio, per meglio dire da nostro Signore Gesù Cristo, che è uomo Dio. Ce lo dice San Pietro nella sua lettera, dice, negli Atti degli Apostoli, ci dice, questo Gesù che voi avete appeso a una croce, sappiate che Dio l'ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Immaginate gli altri come ci sono rimasti secchi, no? Quando questo Gesù che voi avete appeso a una croce, più o meno dire così, Dio lo ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Che si riferiva soltanto al giudizio universale? L'ultimo alla parousia quando riapparirà, quando finirà il mondo? No. Il nostro Signore è il nostro giudice quando noi moriamo. Ed è somma stoltezza vivere senza questa consapevolezza. Adesso Perenio, scusatemi tanto, ma volevo chiedere alla regia se mi metteva proprio un piccolo paio di minuti, un piccolo intermezzo musicale, così poi rifiatiamo, ecco, recuperiamo l'attenzione. Potete anche telefonare, siamo in diretta, siamo nella giornata del giovedì nel pomeriggio. Potete lasciare la vostra domanda, considerazione alla nostra suora della regia, oppure scrivere qualcosa su WhatsApp, che poi comunque ci verrà proposta. Ci salutiamo per qualche minuto, Ave Maria. Ave Maria, cari amici, Ave Maria. Riprendiamo dove avevamo lasciato questa nostra riflessione. No? Abbiamo detto che somma disgrazia vivere senza la consapevolezza che continueremo a vivere, che la nostra vita non finisce affatto col nostro ultimo respiro. Quello che finisce, abbiamo visto, no? I poveri egiziani che si volevano opporre alla morte, ma non c'è stato niente da fare. Il nostro corpo si disfa, c'è l'inevitabile corruzione della nostra carne, e si avverano quelle parole che ci sono state dette durante la cacciata, no? Dal paradiso terrestre: ricordati che polvere sei. E in polvere ritornerà. Ed è così, il nostro corpo ridiventa polvere. Noi che siamo stati tratti dalla terra rossa, ecco, tradotto si dice Adam, cioè tratto dalla terra rossa, Adam, noi che siamo stati tratti dalla terra rossa, ritorniamo ad essere polvere, cari amici. Polvere, il nostro corpo ridiventa polvere, ma non noi, non il nostro io, non la nostra anima, che è la nostra parte spirituale, la quale invece, come sappiamo, ha tre possibili destinazioni, che corrispondono altrettanti a due nuovissimi, cioè noi possiamo andare a finire, e lo speriamo con tutto il cuore, diritti in paradiso. E il Signore fa di tutto per farci andare dritti in paradiso, ci dà tutte le grazie per la salvezza e per la nostra entrata diretta in paradiso, ma naturalmente essere santi al momento della morte è molto difficile. Per chi non ci è riuscito, la maggioranza delle persone, c'è questa epoca temporale limitata, che è il purgatorio, la dottrina del purgatorio della Chiesa Cattolica. Dicevo, è somma stoltezza, quindi, pensare che i nostri cari non hanno più bisogno di noi solo perché sono morti. Che fine ha fatto mio padre? Che fine ha fatto mia madre? Che fine hanno fatto gli altri miei cari che ho perduto? Ecco, questo sacerdote, vi raccontavo, ha detto: noi davanti alla morte crediamo alla risurrezione. Starei per dire: nulla è perduto. Quindi, se si vive questo fatto del spiacevole, no? Che la morte non era voluta da Dio, la morte non era voluta da Dio, che spesso viene incolpato di essere l'autore della morte. No, Dio è l'autore della vita. Allora diciamo, allora perché moriamo? Allora com'è che si muore? Noi moriamo perché abbiamo peccato. Perché questo famoso peccato originale, che vi dicevo ci è costata la cacciata dal paradiso terrestre, e questo monito, ricordati, che polvere sei e in polvere ritornerai. Tutto questo è una conseguenza della nostra scelleratezza, del nostro peccato, della nostra disobbedienza. Uno potrebbe dire: ma possibile? Ma possibile che, siccome si sono mangiati una mela, poi dopo c'è tutto questo disastro, no? Queste cose direi che vengono spontanee, no? Nella nostra meditazione. Però vedete, lì c'è questo. La mela, che però attenzione, no? Ma non è una mela come l'albero di fichi, no? Che trova il Signore sulla via, lo trova senza frutti, no? E lo maledice, no? Questo albero che non ha dato frutti, oppure qualche altro albero che, come dice il Signore, è l'albero buono dai frutti buoni, l'albero cattivo dai frutti cattivi. Non è un frutto naturale, semplicemente naturale. La mela era il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ah, qua si complica tutto, no? Perché non è che tu ti mangi una melinda, quando si sono mangiati il frutto di un albero, il Signore aveva detto: guardate, potete mangiare di tutti i frutti, di tutti gli alberi del giardino dell'Eden, ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma ci ha pure avvisati, dice, perché qualora ne mangiasti, ha detto Adamo, certamente moriresti. Certamente moriresti. Ma come facciamo a sapere che è la morte? No, che gli animali morivano. Gli animaletti del paradiso terrestre avevano una vita limitata. I nostri progenitori no. I nostri progenitori avevano un corpo magnifico, elastico, diciamo, riuscivano a non sentire né dolore né sforzo. Quindi il Signore ha detto: guarda, che fai la fine degli animali, muori. Allora la faccenda cambia aspetto, perché quando io ti dico non devi essere tu a giudicare che cosa è bene e che cosa è male, vuol dire che tu non sei arbitro del bene e del male. Non ti arrogare questo potere che non hai. Il peccato, cari amici, è proprio questo. Il peccato è quando noi ci arroghiamo di scegliere quello che a noi ci pare il bene, perché noi decidiamo quello che è bene e quello che è male. Ecco perché siamo tutti morti. Ecco perché moriamo tutti. Perché dice San Paolo che il dolore, la morte è il salario del peccato, è la ricompensa, quella che ci siamo guadagnati con la disubbidienza, e poi ci mettiamo del nostro, no? Per cui sappiamo qual è la situazione. Ora, torniamo al tema fondamentale di questa nostra chiacchierata. Ma vivere nella incoscienza, vivere senza sapere che la vita invece continua e che c'è un al di là, oppure pensare che la morte è semplicemente una punizione di Dio perché noi siamo peccatori, no? Molti di noi pensano così, ma anche ai tempi di nostro Signore, molti la pensavano così, quindi pensavano, dice, caro mio, quello è morto, il Padre Eterno gli ha dato quello che si meritava, no? Per esempio, no? Per dire. E invece sentite quanto è sbagliata sta cosa, no? Allora, qui vi leggo il capitolo 13 del Vangelo di San Luca, che dice così, proprio all'inizio, dice: in quello stesso tempo si presentarono alcuni a Gesù a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Cari miei, qua è Gesù che parla, che ci spiega per filo e per segno. Che voleva dire Gesù? Che voleva dire? Prima di tutto ha sgombrato il terreno da questo pensiero minimalista, possiamo dire, ecco, che allora era comunissimo, no? Gli israeliti proprio lo pensavano, che avere successo nella vita, essere ricchi, significava che Dio ti benediceva, un po' il discorso di Giobbe, no? E invece se è crollata la torre, ha ammazzato 18 persone, dice, ma chissà che avevano combinato, oppure quei che erano stati uccisi da Ponzio Pilato. Guardate che Ponzio Pilato non scherzava, no? Ponzio Pilato, quando vedeva che c'erano delle sedizioni, delle rivolte, come si dice dalle mie parti, faceva scorrere il sangue in salita, cioè praticamente faceva un massacro. Allora, che qui dice che il Pilato ha mischiato il sangue della vittima sacrificale, sapete, no? Si facevano i sacrifici di animali, con il sangue di questi Galilei. E poi Galilei, forse l'hanno detto un po' a Gesù, perché lui era Galileo, no? Come per dire, tu sei Galileo, hai visto che fine hanno fatto quei Galilei, no? Devi starti attento, perché... Ma al di là della minaccia fatta a Gesù, che poi invece risponde con quelli di Gerusalemme, sui quali era rovinata la torre di Silo, che sta al sud, no? Di Gerusalemme, su Gerusalemme c'è questa torre che era crollata, una vecchia torre, era crollata, ha ammazzato 18 persone. Il detto nel telegiornale se ne sentono di tanti, no? Morti sul lavoro, morti per incidente. Credete che siano più peccatori di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, e dice una cosa importantissima: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Sta a significare, tu puoi campare 100 anni, ma se sei vissuto lontano da Dio, ignorando che cos'è la vita, ignorando e disprezzando l'amicizia di Dio, cioè grazia di Dio, grazia santificante, se tu hai fatto tutto questo, tu puoi campare a 100 anni. Oggi si campa anche a 110, no? Le ultime statistiche dicono che ci stanno pure parecchie persone che sono arrivate a 110 anni. Ma tu sei la stessa fine di quelli là, che non si aspettavano di morire quel giorno, perché gli è crollata addosso una torre. Disgrazie, incidenti, tutto diventa incidente se noi non ci convertiamo. Anche la morte dopo 100 anni, spesso sentiamo, no? Diciamo, è morto centenario, e che può fare? Che vuole la campa più di 100 anni? Ebbene, cari amici, disgrazia pure quella se la persona è vissuta senza Dio, senza fede. Senza fede, dice San Paolo, non possiamo piacere a Dio. Tutti quelli, lo dice pure Gesù, dice all'ultimo dei Vangeli, no? Dice: andate in tutto il mondo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, coloro che credono e saranno battezzati saranno salvati. Quelli che non crederanno saranno condannati. Guardate, ci vuole del fegato a non credere. Perciò che quando vediamo personaggi famosi che ostentano il loro ateismo, preghiamo per questa povera gente che si convertano, perché se non si convertono, periranno come se alla sera non si ritirano a casa, cioè come se gli crolla la torre di Siloe sulla testa. E qui mi arrivo un po' verso la chiusura, dicendo che noi dobbiamo, possiamo e dobbiamo fare di tutto per quelli che sono già morti, come se fossero vivi, e dobbiamo fare di tutto per quelli che sono vivi e che stanno nella condizione di peccatori impenitenti. Vedete, esistono sei peccati, perché poi il vecchio catechismo di San Pio X, no? Che Dio lo benedica, San Pio X ha fatto un catechismo con delle formulette che ti facevano capire tutto, e poi anche fa parte del catechismo della nostra Chiesa, quindi basta prendere il catechismo, quello del 1980 di San Giovanni Paolo II, per trovare queste cose, oppure nella versione compendiata. Cioè, esistono, sappiamo, no? 10 comandamenti, li conosciamo un po' tutti quanti. Poi ci stanno altri 10 peccati. Quattro di questi sono quei famosi peccati che, attenzione, gridano vendetta a Dio. Ma al di là di questi ci sono sei, quindi 6 più 4 fa 10, sei peccati contro lo Spirito Santo. Ma che vuol dire? Che significa? Perché peccati contro lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio? E dal Catechismo ce lo insegnano. Tra questi peccati ci sta l'ostinazione nel peccato. Vedete, uno dei peccati contro lo Spirito Santo è l'ostinazione nel peccato. Cioè io vivo tutta la vita caparbiamente nel peccato. Non mi vado a confessare, non mi converto. Non mi pento dei miei peccati, non chiedo perdono a Dio dicendo: Signore, abbi pietà di me, che sono un povero peccatore. Basterebbe dire questo, no? Con una vera compunzione del cuore. E Dio ci avrebbe perdonati, senza neanche un confessore, pensate. Pensate dove arriva la misericordia dello Spirito Santo. Saremmo perdonati. E invece molti di noi vivono giorno per giorno questo paio di miliardi di battiti di cuore di cui siamo tutti in dotazione, questo dura la vita umana, un paio di miliardi di battiti di cuore, da quando nasciamo a quando moriamo, cari amici. Siamo veramente polvere, eh? Siamo veramente polvere. E continuiamo a vivere ostinati nel peccato. Ma peggio ancora è un altro peccato contro lo Spirito Santo, l'impenitenza finale. L'impenitenza finale. Io arrivo fino all'ultimo e rifiuto Dio, rifiuto di confessarmi, rifiuto di avere la benedizione. Caccio il sacerdote che mi vorrebbe dare i sacramenti. Purtroppo succede anche questo. Nelle morti improvvise noi non abbiamo modo neanche di pensare. Te crolla la torre in testa, è finita. Ma ci sono alcuni. Ci sono degli aneddoti che non ho il tempo più di raccontarvi, ma per esempio c'è un fatto vero e reale, no? Dell'apostolo di Vienna, si chiama San Giovanni of Bauer, qualcosa del genere, il quale un giorno sapeva che stava per morire un peccatore appunto impenitente, no? E si recò a casa di questo peccatore che stava per morire. Ecco, questo appena gli dicono che stava salendo questo Hofbauer, questo apostolo di Vienna, lo caccia, dice: vattene via, non entrare, mandate via quel prete, no? E lui non si scoraggia, scende le scale, si pone vicino alla porta della sua abitazione e prega la Madonna, prega la Madonna di far salvare, che quest'uomo si salvi. Dopo che ha pregato per un po', si sentono dei singhiozzi, si sente un uomo che piange. Quest'uomo dice: richiamatemi, San Giovanni of Bauer, se non mi sbaglio. Salire, si era pentito, piangeva. Si voleva confessare, viene confessato e muore. Cari amici, questo significa una cosa molto importante. Quello che noi diciamo nella nostra Ave Maria, prega per noi adesso e nell'ora della morte, nell'ora della nostra morte, è una verità infallibile. La Madonna è colei che ci salva, come mediatrice, come colei che intercede presso il Figlio, con una potenza che nessuno ha. Pensate a questo peccatore incallito, impenitente finale, che ritrova la via della salvezza, come si dice, no, all'ultimo minuto, no? A tempi scaduti, dicono quelli che guardano le partite di calcio, no? Quindi, sono passati 90 minuti della partita, si convertono. Ecco, se negli ultimi due, sul filo di là, come si usa dire, sul filo di là. E con questo messaggio io mi concedo: preghiamo la Madonna, prendiamo tante Ave Marie, perché lei è nostra madre, che ottiene tutto con la sua potenza di regina, con la sua potenza di intermediazione, e che può guadagnare la salvezza oppure l'ingresso in paradiso anche delle persone che languiscono da secoli nel purgatorio. Io, cari amici, vi ringrazio e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.